No, stato, intanto grazie, vabbè, per la presentazione, l'esposizione, che mi ha fatto molto riflettere. E vorrei introdurre a questo tipo di discorso, collegandomi al discorso della perdita dell'importanza del lavoro produttivo e non soltanto, diciamo, dei livelli bassi, ma anche dei livelli del ceto medio, insomma, di cui oggi si parla. Tra l'altro oggi, sì, giusto oggi c'è stata la manifestazione dei professionisti, architetti e via dicendo, ingegneri e tutto il resto. E, appunto, ecco, osservando brevissimamente una cosa, che in questi anni uno dei motivi per cui cioè, si è perso il valore di questo del lavoro produttivo e anche perché si è persa la conoscenza del proprio lavoro produttivo. Cioè, nel senso che quello che è stato negli anni 70 un meccanismo che ha colpito diciamo, le ristrutturazioni nelle fabbriche, nei cantieri e che ha interessato gli operai, oggi interessa anche le professioni più ad alto livello. E rimane soltanto, come dicevi tu, il livello manageriale. Cioè, l'unico che conosce l'intera motivazione della filiera produttiva, perché ormai si chiama filiera, non si chiama più catena, ma sicuramente ha delle affinità, è esattamente il grande manager. Quello che, come tu dicevi, è insostituibile. Allora, da qui, da questa cosa, mi veniva in mente che, fra l'altro, contemporaneamente c'è stato anche un grosso livello nelle scuole e nelle università di depauperamento proprio della conoscenza complessiva. E in Italia, voglio dire, la fine che ha fatto la scuola è un grande esempio. Ecco, quindi credo che tra le misure per poter cercare di ridurre questa disuguaglianza è esattamente quella di favorire invece una conoscenza, quindi scuola e via dicendo. E anche in parallelo allo sviluppo tecnologico che sicuramente riduce sempre di più la forza lavoro, insomma, sia professionale che non professionale. Però con la conoscenza, soltanto attraverso questa conoscenza diciamo del prodotto, del tuo lavoro e del lavoro degli altri, anche mantenendo una parcellizzazione, ma appunto, cioè, bisogna riuscire a vedere il lavoro in generale dall'alto. Finito.
Io ho delle cose brevissime e volevo dire che sono completamente d'accordo sul dato politico, che è il politico che guida le scelte economiche. Credo che sia sicuramente da acquisire una concezione di potere democratico ormai, insomma, è proprio come maturità della storia, forse bisognerebbe proprio confrontarsi con questo. E quindi da questa proposizione viene la definizione del soggetto dell'economia, chi è che decide, si decide insieme e perché cosa? Perché mi sembra che tutto quanto abbia perso di senso e di significato. Si produce per i beni, per la società, per i bisogni, per uno sviluppo culturalmente determinato dalla società, elaborato, insomma, è un grande processo storico-culturale. Io volevo dire di questo mito che è diventato il mercato intoccabile, qual è la sua derivazione, appunto come ha acquisito questa importanza storica, per cui è indiscutibile, è una cosa assolutamente da rispettare, non, indiscutibile, ecco. E il governo della globalizzazione, quindi la possibilità dei governi nazionali, ma allargando questa possibilità insieme ad altri governi che abbiano le stesse finalità, che condividano gli stessi valori, e poi forse l'esigenza di porre il ripensamento delle principali categorie economiche che ci hanno governato nei secoli del moderno, diciamo.
Io volevo riprendere un attimo quello che già è stato accennato sul problema della scuola, perché io credo che il problema dell'educazione sia uno degli elementi fondamentali per cercare, non dico di abbattere le disuguaglianze, ma perlomeno cercare di metterci su un piano che non sia quello meritocratico né tantomeno degli invalsi o cose di questo genere, ma ci pongano ci diano la reale possibilità di partecipare. È un vecchio discorso di partecipazione. Allora, però il problema è che in una situazione, per esempio, di carattere europeo, il problema del sistema scolastico, che si deve porre immediatamente, perché qui se no è inutile che parliamo di situazioni di sovranazionalità, di progetti europei, se non cominciamo a prendere delle progettualità fondamentali che costruiscano una cittadinanza di carattere europeo. E quindi il problema della scuola diventa, per me, questo diventa fondamentale. Qui l'Europa è fatta dai 29 stati. Bene, ci sono 29 sistemi scolastici differenti, il che significa che quando c'è un movimento, ne parlo con un minimo di conoscenza, avendo fatto per 25 anni il formatore, lavorato nella formazione professionale. Bene, quando c'era un lavoratore che veniva dall'altra parte, in genere poi quelli dell'est, in Italia, il riconoscimento del titolo di studio è tuttora una cosa tragica, passa attraverso una fila burocratica per cui alla fine del discorso ti ritrovi, per poter essere iscritto per esempio ai centri per l'impiego e quindi per poter lavorare, in una situazione di completo depauperamento del titolo che nel frattempo a casa tua avevi conseguito. Quindi il problema del sistema scolastico ha una progettualità europea su cui bisogna lavorare, insieme al superamento naturalmente dei vari trattati che comportano conseguentemente tutta una serie di disuguaglianze di fatto. Io credo che il sistema scolastico, se si pone nella possibilità di un piano europeo, tenendo presente, ripeto, faccio un esempio veloce, la Germania c'ha il sistema duale, la Francia c'ha un altro tipo di sistema. Qui, cioè, è inutile che cominciamo a parlare un po' a livello metafisico dei problemi di educazione. Il problema è una possibilità di piano europeo sull'obiettivo della cittadinanza, a cominciare dall'elemento fondamentale che è quello dell'educazione, e quindi di un sistema che non si fermi a contentini come l'Erasmus, per me è un contentino che va bene per i signorini, detto in un altro modo, non è il sistema europeo e federale, perché il problema è cominciare a mettersi su un piano di un certo genere. Poi termino semplicemente, ho portato con me due parole di un articolo che è uscito adesso di Balibar sul problema delle diseguaglianze. La verità è che da una parte le diseguaglianze si aggravano in modo drammatico e dall'altra la globalizzazione fa crescere nuovi antagonismi fra i poveri o i non ricchi, e più generalmente fra i lavoratori, perché credo che questo sia un elemento fondamentale, gli utenti, i funzionari, gli studenti, tutti assoggettati alle logiche della redditività finanziaria. Per esorcizzare la violenza di tutte queste contraddizioni all'interno del popolo, questa è una vecchia frase, sono portatrici, per cui queste contraddizioni occorreranno molta riflessione e molti confronti, ma soprattutto bisogna spingere con tutta la forza possibile verso altre politiche economiche. Non sotto forma di selvaggia deregolamentazione o restrizione dei diritti del lavoro, o al contrario di protezionismo e rafforzamento delle frontiere, ma come suggerisce un economista francese, Pierre Noël Giraud, politiche, non capisco molto bene, lo dico e lo pongo all'esame, politiche neomercantilistiche di ridistribuzione degli investimenti fra le occupazioni nomadi e quelle sedentarie e di transizione energetica. Questa è la prima parte. La seconda parte, vabbè, concludo tutto.
Sì, no, Claudio, non è possibile, se no facciamo parlare anche gli altri.
Sì, sì, sennò certo.
Ce l'andiamo a leggere poi dopo.
Velocissimo, no. Il problema è porsi su una scala europea. Però mi fermo perché sì, il problema se no non termina mai.
Questo è un problema giusto. Quello di porsi su una scala europea è importante. Beh, diciamo pure noi.
No.
Antonio.
Vabbè,
chi ci stava?
Volevo solo dire una cosa sulla scuola, che effettivamente nel 2001 ci fu una bella legge, che era quella sulla autonomia scolastica, la 165 del 2001, che in realtà diceva che ci doveva essere una certa anche differenziazione di didattica, appunto aiutando i più deboli, diciamo, e sostenendo soprattutto i più qualificati. E questa era una delle leggi, insomma, io feci un corso, allora insomma io dicevo che era una delle migliori in Europa, poi di fatto questa legge non è stata mai applicata, perché poi le classi sono diventate sempre più numerose e i docenti non hanno avuto la qualificazione professionale necessaria. E quindi diciamo, in realtà le idee c'erano, ecco, questo volevo solo sottolineare, che molti di noi insegnanti tentammo di fare qualcosa, ma a livello della classe era difficilissimo, su classi di 25 sostenere appunto il bravo e aiutare il debole, insomma, no? Soprattutto poi a livello liceale, quando le classi erano già formate. Poi adesso la politica di adesso ha appiattito tutto e soprattutto ha fatto queste classi pollaio, che quindi riducono poi le capacità, insomma, la possibilità di aiutare veramente, insomma, i disagiati o chi ha difficoltà. Scusate.
Non so se c'è tempo, se tu devi andare via, no? Io volevo sottolineare un aspetto importante che mi sembra che anche tu ricordavi, che l'OCSE e il Fondo Monetario Internazionale hanno cambiato, diciamo così, paradigma, sono passati dalla liberalizzazione, dalla flessibilità, hanno accennato. Ecco, gli studi. Però dico, rispetto al monopensiero che c'ha, diciamo così, nel quale abbiamo dovuto fare politica in questi anni e cultura in questi anni, il fatto che in qualche modo si aprano degli spiragli, cioè di riflessione, poi mi sembra che anche la letteratura che voi citate in qualche modo pone e comincia ad essere al centro, se non altro a livello accademico e di riflessione, cioè critica. Poi il discorso politico, l'hai detto tu, ancora non c'è una soggettività politica in grado di guardare. Ecco, io mi chiedevo se per entrare nel concreto si potesse cominciare a lavorare con gli elementi interessati, tu citai per esempio questo rapporto con l'autorità, a una sorta di osservatorio, cioè in cui in qualche modo si comincia a produrre situazione per situazione nell'ambito scolastico, nell'ambito del lavoro, nell'ambito delle cose, la raccolta di materiale che testimoni, cioè, di queste disuguaglianze, e che possa fornire poi appunto anche da base documentale a chi in qualche modo poi è interessato o allo studio o al progetto politico. Per questo ci permetterebbe anche a noi nella quotidianità, no, di riaffermare quelle idee, diciamo così, di diversità che in qualche modo siamo. E quindi cioè, magari può essere, cioè, un'idea da sviluppare in futuro tra noi, l'università, altri soggetti, magari costituendo un sito internet, qualcosa di questo tipo, che raccoglie documentazione e comincia a testimoniare di questo elemento qua, cioè magari sfruttando anche le nuove sensibilità che si stanno creando.
C'è qualcun altro?
Sì, buonasera, una curiosità. Io sono rimasto molto affascinato dalla recente lettura di Postcapitalismo, che è un testo di Paul Mason, che è un giornalista britannico economico di Channel 4, e sostanzialmente lui parte da giustissime analisi condivisibilissime di Piketty per arrivare a ripescare le teorie economiche di Kondratev, quindi sulle 50-60 anni, ma qui in ottica di trasformazione della società, almeno per quanto riguarda i continenti più ricchi, diciamo, non sarebbe il caso di cambiare paradigma di produzione? Cioè, sostanzialmente lui dice che il capitalismo è morto, siamo già in una fase post-capitalistica, per cui c'è una nicchia ristrettissima, il cosiddetto 1%, anche meno, ma noi dobbiamo interessarci dell'altro, quindi dovremmo discutere economicamente e del cambio di paradigma e di produzione. Quindi non so, credo che non sia una tesi così avventata, quindi vorrei sapere insomma la sua opinione.
Senti, c'era Massimo, poi non so se c'è qualcun altro.
No, due domande secche. I meccanismi regolatori di cui parli cadono in un contesto in cui la lotta di classe dei decenni passati è ridotta, diciamo così, nello stato che tutti vediamo, di disarticolazione della classe operaia, di atomizzazione, di perdita di potere sindacale, contrattuale. Quindi, ecco, possono essere sostenuti meccanismi regolatori di mercato in assenza di questo quadro? Prima domanda. Seconda domanda, non hai mai pronunciato, non so se appunto per qualche motivo, non lo credo, la parola Europa? Cioè, c'è qualcosa che in realtà sul piano della riforma di vari meccanismi europei si può proporre per ottenere gli obiettivi che tu prefiguri? Per esempio, se in Irlanda si paga il 4% di tasse e in Italia il 30%, probabilmente c'è qualcosa da fare su questo piano, come anche sul piano del bilancio comune europeo e anche dei meccanismi di regolazione dei sistemi bancari, ad esempio.